domenica 27 aprile, la domenica dei libri. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Massimo Fagioli, storico, professore di teologia, autore di un libro, Da Dio a Trump, in cui esamina gli sviluppi del cattolicesimo americano, i modi in cui Trump si rappresenta come figura messianica investita di un ruolo religioso, e l'occasione anche per riflettere su alcune questioni legate al prossimo conclave. Il Saggiatore pubblica poi in questi giorni, in contemporanea potremmo dire con gli Stati Uniti, un libro di Joan Didion, Diario per John, un nuovo incantevole esempio della capacità della scrittrice americana, morta nel 2021, di conciliare scavo psicologico e chiarezza, profondità di scrittura. Ancora Ira Rubini intervista la scrittrice tedesca Fatma Heidemir, che per Fazzi pubblica un romanzo, Tutti i nostri segreti, storia di una famiglia turco-curda e delle sue difficoltà di abbandonare il proprio passato per integrarsi in una nuova vita in Germania. E infine con Federico Fornaro parleremo di alcune questioni legate agli sviluppi più recenti delle democrazie occidentali, dall'astensionismo alla dissoluzione della memoria storica, all'evoluzione in senso autoritario delle istituzioni. Domenica 27 aprile è la Domenica dei Libri di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. La scomparsa di Papa Francesco lunedì scorso apre una serie di sfide interne ed esterne alla Chiesa di Roma. Il pontificato di Bergoglio si colloca in una fase particolarmente turbolenta della società, della politica, delle relazioni internazionali. Migrazioni, cambiamenti climatici, ascesa di movimenti populisti e nazionalisti sono alcune delle questioni che Bergoglio ha dovuto affrontare e che lascia in eredità al suo successore. Un libro recente prende in esame alcune di queste cose da una prospettiva particolare, oggi particolarmente significativa e interessante, cioè quella del cattolicesimo americano negli anni dell'ascesa di Donald Trump. Il libro è Da Dio a Trump, crisi cattolica e politica americana, lo pubblica Scholè Morcelliana. Ho al telefono il suo autore, Massimo Fagioli, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, Massimo Fagioli, professore nel Dipartimento di Teologia e Scienze Religiose di Villanova University, prestigiosa università americana appena fuori Filadelfia di tradizione agostiniana. Fagioli è autore di diversi saggi, tra questi Cattolicesimo, Nazionalismo, Cosmopolitismo, Chiesa, Società e Politica, dal Vaticano II a Papa Francesco. Allora, in quest'ultimo libro, Da Dio a Trump, Fagioli racconta in particolare del riallineamento che c'è stato in questi anni tra cattolici americani e Trump, un presidente che offre una risposta di senso anche religioso a un paese scosso da una crisi sociale e spirituale profonda. Allora, tra un momento ci torno, però Massimo Fagioli vorrei iniziare dalla battuta di Trump alla morte di Francesco. Ha detto: era un bravo uomo, lavorava sodo, amava il mondo. Eppure ecco, i due non si sono mai particolarmente amati.
Non si sono mai particolarmente amati. Oggi, cioè nella seconda amministrazione Trump, ancora di meno, nel senso che nella prima amministrazione Trump, che cominciò nel 2017, ci fu il tentativo di un rapporto normale con la visita di Trump nel maggio del 2017 e una rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti in Vaticano retta da una figura istituzionale. Oggi non è più così, oggi il Trump 2 è più eversivo anche nei rapporti con la Chiesa Cattolica, sia internamente sia col Vaticano, ed è un'incognita che si pone sul tavolo del conclave, cioè quali Stati Uniti sono quelli di oggi, perché non sono più quelli su cui il Vaticano poteva contare ai tempi della Guerra Fredda o nei primi anni 2000. Oggi è un'incognita che il pontificato di Francesco ha fatto emergere, perché era chiaramente opposto al Make America Great Again. Ecco.
Lei ci ha fatto riferimento adesso, vorrei partire da qui proprio per affrontare due questioni, una di più breve e una di più lungo periodo, no? Allora, è molto chiaro che l'amministrazione Trump abbia fatto un uso politico della religione e del divino, e quindi in questo senso il controllo delle gerarchie religiose, anche di quelle cattoliche, è fondamentale. Allora, ci faceva riferimento proprio lei adesso, sul breve periodo, secondo lei l'amministrazione Trump potrebbe cercare di far pressioni sul conclave, cioè sappiamo che la scelta del Papa è un processo molto protetto, i cardinali in qualche modo almeno in quei momenti, in quei giorni sono chiusi al mondo. Però secondo lei comunque potrebbero arrivare pressioni da Washington, considerata anche la partecipazione poi di Trump al funerale?
Ma le pressioni arriveranno, ma sono già arrivate da molti anni, nel senso che il cattolicesimo conservatore che poi si è allineato a Trump ha detto da sempre che Bergoglio era un disastro. Ci sono pressioni che si possono fare in modo diretto sul conclave e quelle sono vietate, ma ci sono altre pressioni che si possono fare in modo più intelligente perché è evidente che il Vaticano deve poter contare sugli Stati Uniti per certe cose, sui finanziamenti americani, ma anche su una certa sicurezza geopolitica per il mondo libero, diciamo, e quindi gli Stati Uniti sono una grande potenza che vede un cattolicesimo in cambiamento al suo interno e un sistema politico in grande cambiamento adesso e ha alcune aspettative dal conclave, cioè un papa diverso da Papa Francesco, e la risposta che il conclave darà sarà anche una di queste, cioè se un papa come Papa Francesco nella sua denuncia delle ingiustizie internazionali, oppure se un papa più cauto. Ci sono molti fattori in gioco, ma gli americani lo misureranno anche su questo.
Senta, tra l'altro la delegazione dei cardinali americani, allora mi sembra che siano 8, no, i cardinali,
10.
A 10. Allora, il più conosciuto sicuramente è Timothy Dolan, che è l'arcivescovo di New York, un conservatore. Poi è una, come dire, una compagine, mi pare, piuttosto varia. Cioè, ci sono conservatori assai sgraditi a Francesco, no? Raymond Burke, per esempio, che lui aveva, mi pare, gli avesse levato anche il salario. E altri invece più vicini al Papa, no? Per esempio Joseph Tobin, che è l'arcivescovo di Newark, che alcuni vedono addirittura come un possibile candidato. Quindi è una, come dire, è una delegazione piuttosto varia, composita, differente.
Sì, lo è, sono due scuole di pensiero. Tutti i cardinali fatti da Papa Francesco sono chiaramente di un'opinione sulla Chiesa e sul mondo molto allineata a quella che era di Francesco, sono personalità di spicco anche intellettuale, resta da vedere come si comporterà questa squadra perché qui in America non si parlano fra di loro, ecco, questi due tipi diversi di cardinali. E poi c'è appunto la vecchia guardia, appunto Burke, ma anche Dolan, che incarnano una chiesa che è molto più simpatetica rispetto al trumpismo, che finge di non vedere i danni che il governo federale sta facendo alle organizzazioni cattoliche in questo paese adesso, e quindi sono due cattolicesimi in buona parte diversi, direi.
Just a few months ago, in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Allora, senta, Massimo Fagioli, veniamo alla questione di più lungo periodo che lei affronta proprio nel suo libro D'addio a Trump, Crisi cattolica e politica americana, pubblicato da Scholé Morcelliana. Abbiamo sentito adesso un piccolo brano, no, tratto dal discorso di inaugurazione di Donald Trump, in cui Trump si presenta come colui che è stato salvato da Dio, no? L'attentato in Pennsylvania, quindi lui il predestinato, quello che Dio ha. Cui Dio, diciamo, ha demandato il compito di salvare l'America. Allora, lei nel suo libro scrive che Trump offre una risposta di senso a una crisi di spiritualità negli Stati Uniti. Ecco, in che senso?
Nel senso che l'America non è un paese normale, nel senso che ha una concezione di sé che è essenzialmente religiosa. Anche quando parla del mercato, quando parla della salute, quando parla dello sport, dello spazio, è un linguaggio religioso. E questa è una cosa che il trumpismo ha capito benissimo, che i democratici nel 2024 non hanno capito. E hanno pensato che l'America fosse un paese secolarizzato come la Svezia o il Belgio, E il trumpismo è riuscito a offrire il personaggio di Trump come una specie di messia politico, sapendo benissimo che il personaggio stesso non ha niente a che fare con la vita religiosa, ma incarna il bisogno dell'America di una guida religiosa che si articola con una certa serie di simboli, di liturgie, di sacrifici, di linguaggio della violenza. E il trumpismo è questa cosa qua, cioè è una risposta a una crisi sociale, economica e della globalizzazione, ma offre un senso a chi si sente marginalizzato dall'elite e vede in Donald Trump il liberatore, il messia che gli promette un riscatto. Questo è una dinamica religiosa che non si può spiegare solo con dei fatti economici che hanno la loro importanza, ma che non risolvono tutto il mistero America. Ecco.
Tra l'altro lei nel suo libro racconta come questa deriva della Chiesa Cattolica Americana, no? Cioè questa anche politicizzazione, no? Che ha avuto la Chiesa Cattolica, questa spaccatura anche, no? Tra per esempio conservatori e progressisti, cui faceva riferimento prima, sia il risultato anche di una situazione particolare degli Stati Uniti, cioè la presenza di chiese, per esempio quella evangelica, particolarmente attive, impegnate nella politica, e questa cosa ha in qualche modo anche intaccato, si è allargata in qualche modo anche alla Chiesa Cattolica, facendone qualcosa di profondamente diverso, per esempio rispetto alla Chiesa alle Chiese Cattoliche Europee.
Sì, il cattolicesimo in questo paese si è americanizzato, che a destra vuol dire meno rapporti con il Vaticano, oppure rapporti più difficili, e un allineamento a una certa mentalità settaria dell'evangelicalismo bianco protestante, un abbandono della tradizione sociale cattolica, che era in favore dei sindacati, dei diritti dei lavoratori. Oggi queste suonano come eresie agli orecchi dei cattolici di destra, e quindi c'è una mutazione genetica su entrambi i versanti, anche su quello ultraliberale per aspetti diversi, ma quello che ha vinto è il neocattolicesimo militante, quello dei convertiti come J.D. Vance, quello che ha visto in Papa Francesco esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare per il bene del cattolicesimo, ma anche per il bene dell'America. Cioè, dagli anni 90 in poi c'è stata veramente una mutazione genetica che ha mantenuto fissi gli insegnamenti dottrinali principali, ma che ha dimenticato una gran parte della tradizione con cui noi europei siamo familiari, sulla democrazia, i diritti sociali, che sono oggi diventati di nuovo oggetto di un contenzioso non solo pratico, cioè su come metterli in pratica, ma anche intellettuale, cioè è una battaglia ottocentesca, novecentesca, che si ripropone qui dopo 100 anni o 60 anni, 70 anni, in cui il cattolicesimo pensava di aver risolto quelle questioni.
As a practicing Catholic, like many of you, I was raised in a household where there was absolutely no distinction between the values my mom and dad drilled into us and what I learned from the nuns and priests who educated me. We call it Catholic social doctrine. Whatever you do, you do for me.
Allora, questo è Joe Biden, cattolico, cui tra l'altro una parte dei vescovi americani voleva negare la comunione per il suo appoggio alle ultime elezioni. Allora, all'aborto. Allora, alle ultime elezioni la maggioranza dei cattolici americani, Massimo Fagioli, ha votato per Donald Trump. Le prospettive non sono buone per i cattolici liberali americani, ma mi sembra che lei sostenga appunto nel suo libro che non sono buone in generale, no, per la Chiesa Cattolica Americana, che si troverebbe in qualche modo anche vicina allo scisma.
Scisma è una parola che va usata con molta cautela, perché richiama alla memoria la storia medievale, sostanzialmente, il che vuol dire due papi, due curie diverse dei Vaticani, cosa che secondo me è difficile da immaginare. Quello che è successo sono due cose. La prima è che c'è già una specie di scisma liquido, cioè tra due cattolicesimi diversi che non si incontrano quasi mai, né in parrocchia né a scuola, perché sono scuole diverse, e tantomeno nella politica. E poi c'è la seconda cosa, cioè che il cattolicesimo conservatore non ha in mente di fare lo scisma, di prendere su armi e bagagli e farsi la loro chiesetta. Il loro progetto è di riconquistare tutto quanto, cioè di riconvertire tutto quanto a una certa idea di chiesa che è esattamente il contrario di quella di Francesco sulle questioni sociali, specialmente. Possono contare su molte fonti di finanziamento, molti giovani preti, giovani religiosi che sono di queste convinzioni. Quindi il progetto non è di spaccare la Chiesa e andarsene, ma quella di, con un progetto di lungo respiro che inizia 30 anni fa e continuerà per i prossimi decenni, di una riconquista e di una riconversione del cattolicesimo a una forma più tradizionalista, il che ovviamente avrebbe delle enormi conseguenze sulla Chiesa globale, non solo negli Stati Uniti.
Allora, siamo al termine della nostra conversazione con Massimo Fagioli, autore di Da Dio a Trump, Crisi cattolica e politica americana. Vorrei però concludere con due cose, con due domande. Allora, la prima, passiamo invece più a quello che è stato e quello che sarà. Qual è stata, secondo lei, qual è l'eredità più importante dei 12 anni di pontificato di Francesco?
Secondo me quella più importante è stato che Francesco ha veramente introdotto il cattolicesimo alla sua dimensione globale. È una chiesa ancora basata nel suo centro a Roma, ma è sempre meno europea, sempre meno bianca, più africana, più asiatica, e questo ha una serie di conseguenze enormi da ogni punto di vista. Quindi questo ed è una cosa che nessun papa può mettere di nuovo il genio dentro alla bottiglia. Questi sono i fatti di cui il cattolicesimo globale è fatto oggi.
Allora, senta, un'ultima cosa, so che è difficile fare previsioni sul nuovo Papa. Allora, Francesco però mi sembra abbia nominato 110 dei 138 cardinali che avranno diritto di voto nel conclave. Quindi potremmo pensare che Bergoglio abbia in qualche modo assicurato, no, la sua successione, quantomeno nel segno della visione religiosa che ha cercato, teologica, sociale, che ha cercato di imporre in questi 12 anni. Ecco. Possiamo, secondo lei, fare in qualche modo un possibile identikit del successore di Francesco?
È difficilissimo dirlo perché Francesco ha avuto sì una politica di nomine molto chiara per il collegio, ma è anche vero che tra tutti quelli che lui ha nominato, se uno prende per esempio il cardinale di Singapore o del Myanmar da una parte e i cardinali di Chicago, di Washington, su certe questioni, cioè sul ruolo della donna nella Chiesa, o sull'omosessualità, sono visioni molto diverse se non opposte. Quindi la vera questione è qual è l'agenda del conclave, perché se l'agenda del conclave è un'agenda interna soltanto, è più difficile, secondo me, che il blocco bergogliano riesca a imporsi naturalmente. Se invece c'è un'agenda che è più rivolta alle questioni esterne, internazionali, è più semplice che paradossalmente la minaccia di un trumpismo globale faccia unire forze che sono culturalmente molto diverse perché vengono da continenti diversi.
Cioè lei dice una minaccia, come dire, un'agenda interna, nel senso che un'agenda che riguarda soltanto il Vaticano, soltanto la Curia, soltanto la Chiesa, diciamo, la gerarchia ecclesiastica.
Esatto, il conclave avrà in mente tutti e due questi gli aspetti, ma il bergoglianesimo, diciamo così, assume tratti assai diversi negli Stati Uniti, in Asia, in Africa. Quindi parlare di un blocco o di un partito di cardinale Bergogliano è molto complicato, perché sulle questioni interne sono visioni e esperienze proprio che sono, che complicano di molto questa lettura politica del collegio.
Probabilmente poi c'è anche un problema di parte della curia, quantomeno romana, che si è sentita esclusa in questi anni, forse, da certe scelte di Bergoglio. Questo potrebbe forse contare, o secondo lei, o no?
Potrebbe contare, ma paradossalmente un candidato di curia che ha lavorato con Francesco in questi anni, e ci sono molti cardinali che hanno lavorato molto con lui, potrebbe paradossalmente garantire una continuità più di un candidato dalle periferie, che è necessariamente più sconosciuto. Quindi è una situazione...
Un salto nel buio.
Cioè, per molti versi inedita. Ecco.
Da Dio a Trump, crisi cattolica e politica americana, lo pubblica Scolè Morcelliana, il suo autore Massimo Fagioli ci ha parlato da un aeroporto, lo ringraziamo per il suo tempo. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie molte.
La Domenica dei Libri, 27 aprile. Allora, non ho molto tempo, vorrei comunque segnalarvi un libro davvero incantevole di una grande scrittrice americana, l'autrice di Blue Nights, di Verso Bethlehem e di Miami, John Didion, che è un libro che esce per il Saggiatore, praticamente in contemporanea, tra l'altro, con l'edizione americana. Si tratta di Diario per John, nell'originale Notes to John. John Gregory Dunn è stato il marito di Joan Didion dal 1964 fino alla morte di lui nel 2003. Didion, lo ricordo, Joan Didion è morta nel 2021 a 87 anni. Allora, questo libro negli Stati Uniti, tra l'altro, è stato oggetto di una certa discussione. Non è infatti firmato direttamente da Joan Didion. Dopo la morte della scrittrice, infatti, in una scatola del suo studio sono state trovate le registrazioni in prima persona delle sue sedute psicanalitiche con il dottor Roger McKinnon, sedute cui Didion diede inizio nel 1999, in anni per lei non particolarmente facili. Allora, è legittima, questa è la questione in fondo, è legittima la loro pubblicazione, è una questione tra l'altro che si pone spesso quando si tratta di pubblicare scritti dopo la morte di un autore, di un'autrice, che non li avevano licenziati, diciamo così, cioè che non avevano dato il via libera definitiva, definitivo alla loro pubblicazione, quindi mentre erano in vita. Alexandra Jacobs, in una recensione del libro uscita sul New York Times del 21 aprile, sostiene invece che la pubblicazione del libro è del tutto lecita, legittima. In effetti, scrive, gli scrittori famosi, soprattutto quelli che lavoravano anche come giornalisti, e Didion tra l'altro era una di queste, collaborava regolarmente alla New York Review of Books, appunto, gli scrittori, soprattutto appunto quelli che hanno lavorato anche come giornalisti, sanno molto bene che se non si liberano dei propri scritti, questi verranno inevitabilmente scovati, diciamo così, dopo la loro morte e pubblicati. Se Didion quindi non fosse stata d'accordo sulla pubblicazione di questo libro, non avrebbe lasciato quelle registrazioni nel suo studio. Inoltre, le persone di cui in questo libro, in queste pagine, si parla di più, il marito appunto di Didion, John Gregory Dunn, a cui le note sono nominalmente, diciamo, indirizzate, poi c'è la figlia particolarmente tormentata, Quintana, che era una fotografa, e poi appunto lo psichiatra McKinnon, ecco, sono tutti morti. Ancora, questo materiale è disponibile anche nell'archivio della coppia Didion Dunn, che è stato recentemente aperto presso la New York Public Library, quindi la biblioteca pubblica di New York, senza restrizioni di sorta, senza restrizioni di accesso. Di qui quindi la totale legittimità, diciamo, di un volume di cui voglio tornare a parlare. Oggi purtroppo non ho molto tempo, ve lo volevo comunque segnalare. Il libro inizia a fine dicembre 1999 e termina a inizio gennaio 2002, con una breve, diciamo, piuttosto triste nota tratta dal computer di Joan Didion stessa, che racconta una seduta che lei e Quintana, la figlia, ebbero con lo psichiatra di Quintana. Fu infatti lo psichiatra di Quintana, quindi della figlia, a suggerire che la psicanalisi per Didion potesse essere utile a Quintana stessa, che era stata adottata da bambina ed era appunto un personaggio piuttosto tormentato. Si parlava anche di una sua possibile predisposizione genetica all'alcolismo. Allora, per il resto il libro è appunto un diario che Joan Didion compose in quel periodo attraverso la sua psicanalisi per il marito, John Gregory Dunn. Didion parla di aspetti di sé anche molto personali, privati, dolorosi, la depressione, il senso di colpa verso la figlia Quintana, il suo lavoro di scrittrice, la sua infanzia e i rapporti non facili con i genitori. Allora, il libro è particolarmente interessante perché? Perché anche se Didion poi avrebbe vissuto circa 20 anni dopo appunto quelle registrazioni, dopo quell'analisi con lo psichiatra, appunto il libro è comunque, quelle registrazioni sono una sorta di lucidissima, straziante anche riflessione sulla propria vita e sul senso del vivere. Appunto, magari ne torneremo a parlare, visto appunto l'interesse di questa pubblicazione. Intanto vi do gli estremi del libro. Joan Didion, diario per John, lo pubblica Il Saggiatore, la traduzione è di Sara Reggiani, sono 248 pagine. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Fatma Aydemir è una scrittrice tedesca di origine turco-curda. È nata nel 1986. Fazi pubblica ora un suo romanzo, Tutti i nostri segreti, storia di una famiglia emigrata dalla Turchia e mai veramente arrivata in Germania. Ira Rubini l'ha intervistata.
Oggi siamo felici di dare il benvenuto a una scrittrice, Fatma Aydemir. La sua famiglia è di origine curda turca. Fatma è tedesca, vive in Germania e questo libro è stato un modo anche per raccontare, in italiano nella traduzione di Teresa Ciuffoletti, una storia familiare e naturalmente anche i segreti di una famiglia che ha una vicenda particolare. Hussein ha realizzato il suo sogno e dopo 30 anni di lavoro nelle fabbriche tedesche si è comprato un appartamento a Istanbul per farvi ritorno con sua moglie. La casa è praticamente pronta, lui la percorre immaginando la sua nuova vita, ma ha un malore e muore. Nei giorni successivi la famiglia, la moglie e i figli ritornano in Turchia per il funerale. E c'è insomma un atteggiamento diverso rispetto all'esistenza da parte dei quattro figli, c'è chi è più ribelle, c'è chi è più osservante, c'è chi appunto ha, quasi tutti hanno dei segreti, ma in particolare è proprio Hussein che si scoprirà insieme a sua moglie ha custodito un segreto per un'intera vita. Der Spiegel ha incluso questo libro nei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni, in Italia edito da Fazi Editore. Do il benvenuto a Fatma Aydemir. Guten Tag, Fatma, danke für die Geduld.
Hallo, ich freue mich sehr da zu sein.
Quando ha deciso che era il momento per raccontare questa storia?
Ich habe mich entschieden, also es ist immer so ein bisschen schwierig, ich entscheide nicht unbedingt eine Geschichte zu erzählen, Entschuldigung, es ist mehr so, dass
io non prendo una decisione per scrivere un libro, non sono tanto brava a farlo, in realtà, come dire, mi siedo e immagino delle figure, delle immagini, cosa che mi è sempre accaduta nel corso di tutta la mia esistenza. Circa 5 anni prima che il libro fosse completato, mi sono apparse quelle immagini, quelle figure che mi hanno convinto che era il caso di scriverlo, e quindi definirei così l'ispirazione di questo libro.
fünf Jahre bevor das Buch erschienen ist, hatte ich irgendwann die Idee zu Hüseyin, habe mit ihm angefangen und habe gemerkt, das ist die Figur, mit der ich mich beschäftigen möchte.
Vogliamo sapere quanto c'è di autobiografico.
Ich finde die Frage interessant, weil ich meine, ich stelle mir die natürlich auch, wenn ich Bücher lese, ob ich möchte oder nicht. Ich frage mich immer, wie autobiografisch ist das Buch von diesem Autor? Und ich muss sagen, es ist eine fiktionale Geschichte, das heißt, es ist nicht...
Devo dire che in realtà la domanda mi interessa, perché anch'io mi pongo spesso l'interrogativo quando leggo un libro, quanto di autobiografico c'è a proposito del suo autore. Allora, la risposta è, tutti i nostri segreti è un libro di fiction, quindi non è ispirato alla mia autobiografia, ma certamente personaggi, accadimenti e situazioni sono ispirati alla mia reale esperienza. Ci sono dei paralleli, ci sono molte cose che sono ispirate alla figura di mio nonno naturalmente ci sono delle somiglianze con la vera vita. Per me era fondamentale che il libro avesse una verosimiglianza, quindi diciamo che per me era importante in questo caso e in generale quando scrivo che la mia storia abbia la chance di poter essere realmente accaduta, quindi di essere autenticamente verosimile.
Sozusagen eins zu eins aus dem Leben. Genau, das ist sozusagen, mir ist wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die wahr sein könnte.
Come sempre nei grandi romanzi familiari di fiction, ne abbiamo tanti anche in Italia, in Europa, il racconto di ciò che non è stato detto è più interessante di ciò che invece è stato detto. E allora le ho chiesto, possiamo sintetizzare fra i molti personaggi, i figli, la madre, il padre e tutto il resto del contesto familiare, chi è che ha detto di meno? Chi ha più segreti?
Ich würde sagen, dass die Eltern in der Familie gehören auf jeden Fall zu einer Generation, die generell eher verschwiegen ist, die weniger über Sorgen und Probleme spricht, über Traumata.
La vecchia generazione, la generazione degli anziani, ovviamente anche per una questione culturale è molto più chiusa, abituata anche a tacere sui traumi subiti, a non parlarne, anche perché talvolta il detto viene detto nella lingua madre, che in questo caso è il turco-curdo che quindi ha anche, come dire, un significato politico, un valore politico sicuramente loro sono quelli che parlano meno. Meno anche dei segreti di famiglia, ma noi impariamo dai nostri genitori e quindi anche le generazioni successive in qualche modo hanno ereditato questa cultura del risparmiare determinati argomenti o determinate conversazioni, di risparmiarsele l'un l'altro. In particolare hanno capito che certe cose feriscono i sentimenti anche dei genitori e quindi in qualche modo sono allenati a evitare di ferirli in questa maniera.
Versuchen Dinge, die ihre Eltern verletzen könnten, die ihre Eltern wütend machen könnten, mit denen sie nicht umgehen können, die ihren Eltern zu verschweigen, um ihnen sozusagen dadurch Probleme zu ersparen.
Qual è la sua riflessione sull'Europa dopo tutto quello che è successo proprio in tempi recenti, in particolare in Germania?
Also die Entwicklungen sind natürlich nicht gut und ich habe das Gefühl, es geht, also ich meine, das ist ja nicht nur auf Europa bezogen, auch das, was gerade in den USA vor sich geht, diese sehr, ich will gar nicht mehr konservativ sagen, eigentlich faschistische Regierung, die da so beispielhaft zeigt.
Non credo che gli ultimi sviluppi politici anche nel mio paese, la Germania, non siano positivi, alla luce anche di ciò che è successo negli Stati Uniti, dove l'insediarsi di un governo così conservatore come quello che vediamo ci dimostra quanto in fretta si possa demolire una democrazia. Però al di là degli aspetti critici, io non voglio perdere la speranza, soprattutto nelle nostre società, che ciò che sta accadendo determini da parte della società in generale un maggiore impegno in ambito politico proprio per proteggere tutta una serie di elementi democratici. Quindi negli anni prossimi io mi aspetto, da parte dei giovani ma non solo, che ci sia un maggiore impegno politico, sociale, di difesa delle idee e anche di realizzazione di determinati ideali da parte dei cittadini, delle persone. In particolare è un fenomeno che io personalmente ritengo stia già avvenendo per le persone sotto i 25 anni in Germania.
Engagieren und organisieren. Und ich glaube, dass diesen Effekt werden wir in den nächsten 10 Jahren sehr stark sehen und darauf setzen wir noch.
Avrà avuto la notizia dell'incarcerazione di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul, che era il principale oppositore politico di Erdogan. Che cosa ne pensa?
Ich denke, das ist nur eine weitere Eskalationsstufe von der Entwicklung in der Türkei, die wir ja schon seit vielen Jahren sehen. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist schockierend und gleichzeitig ist es nicht überraschend, weil in diesem Land wirklich seit 10 Jahren, also ne, es ist ein Bürgermeister, deswegen sehen wir jetzt weit eher hin, aber es gibt keine freie Presse mehr. Die kurdische Bevölkerung wird entmachtet.
Beh, ovviamente penso che si sia trattato di un'escalation di qualche cosa, che di un fenomeno che in realtà va avanti da molto tempo, da molti anni, almeno una decina se non di più. È scioccante, ma non è una sorpresa purtroppo, anche perché, come sappiamo, il sindaco di Istanbul ha sempre in qualche modo difeso e sostenuto anche i diritti e la causa dei curdi. Trovo che sia terribile, però anche qui non posso che esprimere una speranza nei confronti della nuova generazione, che possa dimostrare con un maggiore impegno politico, per il quale si richiede evidentemente del coraggio, la possibilità di contrastare con idee democratiche ciò che sta accadendo in questo momento, al contrario della vecchia generazione, che in qualche modo è quella che determina il maggiore sostegno tuttora presente al governo Erdogan.
Sich auf jeden Fall in die entgegengesetzte Richtung entwickeln wird, nämlich auch Demokratie setzen wird und nicht mehr so leichtfertig wie die Elterngeneration, die ja auch sozusagen, da ist ja auch ein Wählervertrauen in Erdogan immer noch da. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten 10 Jahren aus der Bevölkerung heraus einfach verändern.
Vielen Dank nochmals für alles und herzlich willkommen in Italien.
Vielen Dank, ich freue mich sehr drauf. Danke für das Gespräch. Hat auch gut geklappt.
Okay, bis bald und auf Wiedersehen.
Bis bald, Dankeschön, bis bald.
Abbiamo parlato di Tutti i nostri segreti di Fatma Aydemir, Fazzi Editore. Gibi gelir sana belki de aynı ton. Gibi delik gelebilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton geçer hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız. Ey bime neyim aynı fon. Şimdi bu bana bir bakınız haydi. Muhammed'i tekisi bilir asi. Bedi Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bedi öl vasi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir her anadon. Yanıma gidenin canına girecektir. Ey bime neyim aynı fon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak dolacak her germenim. Ben kıvamı bak çık gelemem. Dostumu göremezsem, düşmanın postunu geri seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni yüreğimi geri beni, kendini beni, beni yamacımı gelemedin. Amacını aramadın, her yeri karaladın, barışta yırıldın, acımadın aldın. Rüyalara daldın, bal arası, gök arası, İstanbul kalem harbi kulundan çıktı. En baba rap işte, başına darısı. Mamamamamamamamamamamamamam, telefonunu getirsene bana baksana. Rahatlık etme sakın ha, sen beni dinle. Kelimeni deme kilometrelerce, benim etnik hesaplarla yazdıma. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar, fatal rhyme'lar, çatıl olur ha. Yatacaktır, yine bana balacaktır, kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir. Ceza ettik bir sentezdir, beyler teknik bir arızadır. Üç fazdır, kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rapteki uçurumdur. Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kodak oldum sen de ol, hadi holokostu gören insan ol. Hadi gibi uç kartal gibi kon, hadi sen köylü ol dedi ben patron. Vayimlerim can yakabilir ha pardon ya. Ey, beme neyim aynı fon. Şimdi bu bana bir bakınız haydi. Muhammed'i tekisi bilir asi, bedi Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bedi öl vasi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım sana tak. Yo muamele pak katarakt. Yo görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin unustura damus sanına. Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir. Fanus gibi deliğinize şekilde mavus sokulur. Bana bir bakınız sakınız underground'ı. Kafanıza sakınız yakınız alev.
holokostu görünüz gösteriniz. İşte bu ipak gösterimiz. Yo Allah rapin cezasını verdi. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Diseguaglianze di condizione economica, di conoscenze, memoria storica che scompare, dissoluzione dei principi di realtà e verità. Sono aspetti diffusi nelle democrazie occidentali che producono due fenomeni in qualche modo collegati. Da un lato l'aumento dell'astensione, quindi di coloro che non credono più che il loro voto possa contare, possa fare la differenza. E dall'altro c'è l'adesione a movimenti e partiti populistici, leaderistici, demagogici, in cui il popolo diventa una nozione astratta e spesso al servizio di progetti antidemocratici. Di queste questioni si occupa un libro che esce per Bollati Boringhieri, Una democrazia senza popolo, astensionismo e deriva plebiscitaria nell'Italia contemporanea. Lo ha scritto Federico Fornaro, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Allora, Federico Fornaro, storico saggista, si è occupato in particolare di storia dell'Italia dal secondo dopoguerra a oggi ed è deputato del Partito Democratico. Allora, Fornaro, una prima cosa, esiste un livello di guardia per quanto riguarda la percentuale di astensionismo che una democrazia può sopportare?
Beh, noi abbiamo battuto recentemente due record. Nel 2022 alle politiche più di un terzo dell'elettorato non si è recato al voto e lo scorso giugno alle elezioni europee per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana un'elezione politica generale non è andata a votare oltre il 50% degli aventi diritto. È evidente che si innesta un problema di legittimità, un elevato tasso di astensionismo indica un malfunzionamento del sistema e quindi mette a rischio le istituzioni democratiche.
Secondo lei è possibile, come dire, delineare oggi la fisionomia dell'astensionista?
Beh, un cittadino e una cittadina che si sentono esclusi, lontani, messi in un angolo, hanno mediamente un'educazione medio-bassa, hanno un reddito medio-basso tendente alla povertà, si sentono sostanzialmente estranei ad una società in cui non si riconoscono, vivono in condizioni di marginalità e non vedono più nella politica lo strumento per migliorare le proprie condizioni di vita.
Ecco, allora senta, Federico Fornaro, l'affievolimento della memoria storica non è, diciamo, qualcosa che riguarda, lei lo dice, no? Lo scrive nel libro, no? Che riguarda solo la contemporaneità. Tra l'altro siamo nel mezzo, no? Di giornate in cui la memoria dovrebbe contare, 25 aprile, 1 maggio. Ecco, invece questa memoria sembra, come dire, in qualche modo dissolversi, no? Almeno ci si trova di fronte spesso a memorie parziali che valgono solo per settori particolari di popolazione. Ecco, questo è un tema in qualche modo di cui farsi carico oggi in una democrazia, nella nostra democrazia.
Ma certamente la memoria è fondamentale, sapere da dove veniamo. Credo che da questo punto di vista l'oblio della memoria di cui parla Adriano Prosperi in un bel libro di qualche anno fa sia una questione. Ovviamente abbiamo un nemico, il nemico è il lento trascorrere del tempo che provoca la creazione di una sorta di nebbia dell'indistinzione che non rende più possibile o rende più difficile a chi non ha vissuto quegli avvenimenti distinguere, per esempio pensando alla stagione della Resistenza, gli oppressi dagli oppressori, le vittime dei carnefici.
Buona parte del, per esempio, del mondo imprenditoriale americano ha scelto Donald Trump a novembre perché pensa, o si pensa insomma, che una forma di democrazia autoritaria sia più efficiente. Tra l'altro lo hanno detto più volte Elon Musk, altri, no? Allora, mi sembra ci si trovi di fronte ad una sorta di paradosso, no? Cioè in America, ma anche in Europa, per esempio, la destra continua, conquista consenso popolare, consenso di popolo, per progetti però che hanno come obiettivo un affievolimento del controllo popolare sui processi di governo. Quindi in questo c'è, come dire, una contraddizione che però è al centro anche di un preciso processo e progetto politico.
Beh, c'è in atto un'ibridazione molto pericolosa tra fenomeni nazionalistici che quindi mettono per esempio nel vecchio continente in discussione l'Europa e il processo di integrazione europea e il populismo. Il populismo gioca sostanzialmente, come tutti noi sappiamo, sul contrasto tra elite e popolo. E quindi l'abilità, per esempio, dei spin doctor della campagna di Trump è stata quella di presentare un miliardario come Trump, sostenuto dall'uomo più ricco del mondo come Musk, come l'espressione del popolo contro Kamala Harris, che invece con i democratici in qualche modo rappresentava, secondo questa impostazione, l'establishment. Questa è l'operazione molto pericolosa, perché è un dato di fatto, come è stato già sottolineato nella domanda, che in realtà acquisiscono il potere attraverso forme di populismo, dicendo che sarà il popolo a governare, ma poi in realtà l'elite vengono più, molto ben rappresentate da questi mondi.
Un'ultima cosa, nel lessico politico è entrata oggi, cioè non oggi, però insomma è abbastanza recente, una parola, democratura, cioè la democrazia autoritaria. Ecco, come dire, tu vedi in Italia, tu parli per esempio molto a lungo della riforma costituzionale, no, del governo Meloni, il premierato. Ecco, comunque vedi in Italia i germi, i rischi di una democratura.
Io credo di sì, per esempio la proposta di legge costituzionale sul premierato all'italiana va in quella direzione, va alla direzione di trasformare le elezioni in una sorta di ordalia in cui chi vince prende tutto e quindi salta completamente la logica delle democrazie costituzionali basate sulla separazione dei poteri. Nella logica dei nazionalpopulisti il leader che dialoga direttamente con il popolo per 5 anni è una sorta di dux. Per essere chiari, il rischio che noi abbiamo di fronte non è di un ritorno al fascismo per come lo abbiamo conosciuto, è molto più sottile. Il rischio è di un lento scivolamento proprio da forme classiche di costituzione liberal-democratiche e sociali come la nostra verso forme di democrazia autoritaria che hanno un aspetto, diciamo, formale democratico, costituzioni, regolamenti, leggi, ma all'interno comportamenti autoritari, cioè mettere in discussione il ruolo della Corte Costituzionale o tentare di azzerarla o addomesticarla, mettere in discussione il sistema dei controlli, cercare di asservire la magistratura, sono modalità che portano ad alterare completamente l'equilibrio dei poteri, che è alla base dello Stato di diritto. Questo è quello che noi rischiamo e su cui credo ci debba essere anche, diciamo, per la parte politica progressista più attenzione. Il tema, ripeto, non è evocare il nuovo fascismo, ma essere molto attenti su questo scivolamento che non è percepito forse nella sua dimensione e anche nel suo rischio sistemico, perché si accompagna l'astensionismo, si accompagna una quota sempre più rilevante di persone che non per cui sostanzialmente sono tutti uguali, per essere gentili, nel senso tutti ladri o peggio, insomma.
Una democrazia senza popolo, astensionismo e deriva plebiscitaria nell'Italia contemporanea, un libro Bollati Boringhieri, sono 167 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Federico Fornaro. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!